day after day, alone on a hill. The man with the foolish grin is keeping perfectly still.
Le 9:03 minuti, preparate i telefoni, Giovanni Gozzini è con noi. Non dici niente? Rimani così, distaccato, va bene.
No, preparate i telefoni.
Preparate i telefoni, perché
con il caldo ti viene il delirio d'onnipotenza.
Sì, lo esageriamo adesso, anche perché...
Bisogna cambiare il titolo, The Fool in the Hell.
366-6260-155, no, speriamo di non, diciamo, sciocchezze. Il sindaco del Verde di Spazio Giorno,
speriamo di no. Cosa stai dicendo?
No, è una nota di servizio.
Stanotte si è manifestato lo Spirito Santo.
0999 33,
cioè 39 e 23. Benissimo. Per fare un po' di casino
di cabala, esatto. Stanotte si è manifestato lo Spirito Santo, interessante.
Sì, perché si è scoperto che Trump oltretutto è anche un fifone. Perché, no, per fortuna, ragazzi,
questo è lo scoop del New York
Times. Pare all'ultimo momento, proprio quando ieri erano già in volo, ha annullato il bombardamento dei siti missilistici iraniani per ritorsione contro l'abbattimento del drone.
Possiamo dire che questa tensione, a parte la parentesi Obama, va avanti dal 79.
Allora tutti appoggiavano Khomeini, io mi ricordo anche un articolo del Pietro Ingrao, che allora era una specie di mio santino politico, che mi sembra si intitolasse La rivoluzione passa per altre vie.
Esatto, cioè finalmente no, ci siamo.
E il Partito Comunista Iraniano, che era un partito forte,
il Today,
appoggiava Khomeini all'inizio.
Certo.
Poi dopo
venne sospinto fuori,
le cose si misero in tutt'altro modo. E poi c'è la questione dell'ambasciata, quella raccontata da Ben Affleck nel film Argo,
sì. 4 novembre 1979 fino al 20 gennaio 1981.
Sì, due anni.
C'è una roba
due anni
che alcune fonti addirittura fanno partire come casuale. C'è un gruppo di studenti dall'assalto all'ambasciata, compie il taglio in due giorni. Khomeini si infuria dicendo: ma questi chi sono e che stanno combinando? Dopo un po' prende fiato e realizza che invece la questione può diventare molto interessante. Questo non sa quanto sia vero e quanto sia.
No, questo è
perché
è vero.
Evidentemente, come dire, no, non c'era però neanche tanta improvvisazione come si vuol far credere. Nello
guarda
stesso,
che cui... molto spesso, molto più spesso di quanto non si creda, la politica cerca di mettere il sale sulla coda a processi che partono da sé. Tutto il colonialismo europeo, sia quello britannico che quello francese, parte per andare a salvare gli imprenditori, i commercianti, i negrieri, gli avventurieri francesi o inglesi privati che si erano infilati in delle brutte situazioni. Poi arriva la politica e ci mette il cappello sopra perché vuol fare sempre la grossa, ma Khomeini in questo caso ha fatto abbastanza sempre lo stesso meccanismo,
Gli attori sono sempre stati nell'area principale la Gran Bretagna e la Russia, però in un certo senso le cose poi cambiano, soprattutto dal 53, quando gli Stati Uniti trovano il modo di deporre Mohammed Mossadegh e far rientrare lo Shah all'esilio.
Sì, e lì soprattutto la Gran Bretagna e la BP, la British Petroleum, che era quella che stava dietro
l'antenata alla BP, sì.
Perché poi sono gli anni anche quelli del Suez del 56, quando i parà anglo-francesi sono gli ultimi colpi di coda, gli ultimi canti del cigno del colonialismo europeo, che pensa ancora, si illude di poter fare nel tempo della guerra fredda il bello e il cattivo tempo in questi teatri che era abituato per tutto il Novecento a considerare casa propria. E poi arrivano però Stati Uniti e Unione Sovietica e rimettono a posto le cose.
Dopo quella vicenda dell'ambasciata ci fu lo scandalo Ivan Conte, veramente da seppellirsi, diciamo così, in qualche modo. Per cui
quello è Reagan.
Alla fine, come dire, saltano tutte le ideologie di fronte alle risorse, ai soldi, alle cose, eccetera.
Sai, queste cose, le covert operations della CIA sono state un campionario di cinismo, di violenza, di ottusità, anche perché quasi sempre, e il caso Iran contra è una chiarissima dimostrazione, gli Stati Uniti hanno sempre sottovalutato Khomeini, l'Iran, il peso del fattore religioso, perché non lo capiscono. Nella loro storia c'è la convivenza di religioni diverse.
Tutti
quindi...
lo sottovalutano il peso della religione. Nel senso che
l'Unione Sovietica no, perché l'Unione Sovietica invade l'Afghanistan per paura del contagio islamista in tutti gli stan, che allora erano tutte ex repubbliche sovietiche. E invece, questa è una storia insomma abbastanza periferica, però significativa, tutti i paesi a grande maggioranza musulmana, antichissima, che non si muovono minimamente e restano sotto sovrani, sultani come Nazarbayev, in Kazakistan, e in cui però tutto il fenomeno del risveglio dell'islamismo politico non riesce a penetrare, no? O perlomeno diciamo l'Unione Sovietica fu intelligente, ha sempre lasciato una certa libertà di culto, e quindi quell'invasione fu a UFO, ecco, per dirla in toscano.
L'Ayatollah Khomeini per molti è santità, a bocchi sempre all'amo battiato. Questo è un messaggio di una ascoltatore, naturalmente ci fa piacere. Tutti facevano finta di non sentire, sentivano soltanto la prima parte del discorso. Noi siamo per la libertà nell'Islam, diceva Khomeini. Noi nell'Islam ce lo dimenticavamo.
Nell'Islam, bisogna sempre mettere l'accento sulla ultima.
Altro messaggio sul 366-6260-155 dice: la storia del Today, cioè l'iraniano, cioè il Partito Comunista Iraniano, pare la storia recente dei fenomeni tutti italici, infatti ci sono molte affinità tra la nostra e la loro storia, che ad ogni piede spinto si mettono nell'ordine di idee di rifondare la sinistra, con l'effetto immancabile di rovinare, dico io, mai usato un'altra parola che preferisco non usare alla radio, tutto quel poco che c'è da spianare la strada alla peggiore destra. Ora Salvini poi sono sempre immancabilmente più scemi che bravi, dice questa nostra ascoltatore. Il Tudesi si trovò in un tritacarne dopo dopo la nascita della Repubblica Islamica,
dove aveva una situazione oggettivamente molto difficile. Perché sai, adesso col senno di poi è facile dire il risveglio delle religioni, ma nel 1979 chi è che ci credeva al risveglio delle religioni? Solo Khomeini. E il Today viveva la secolarizzazione, viveva, dice sì, ora arriva questo religioso, sarà una fase di transitoria, poi noi la politica riprenderemo sopra. In realtà era il primissimo prolegomeno di un ciclo che è venuto dopo la fine della Guerra Fredda, quando finite tra virgolette le ideologie laiche, le religioni civili del Novecento, fascismo, comunismo, arrivano le religioni, la vecchia tesi di Huntington dello scontro di civiltà, che è interessante e significativa perché ti dice quanto l'uomo, forse le donne ci hanno una differenza in questo, ha bisogno di queste corazze di identità, di appartenenza, no? La religione viene usata oggi appunto come questo mascheramento della fragilità della persona individuale, che si rifugia dietro questo bozzolo fatto di pregiudizi, di riti, di quant'altro.
C'è una telefonata, pronto, buongiorno.
Buongiorno, sono Gino.
Prego,
buongiorno
Gino.
A tutte le monde. Ho capito qual è il problema della sinistra, lo sai, io non sono di sinistra, insomma, però simpatizzo per voi. Ecco, mi sembra di averlo detto più volte che io faccio l'odontotecnico.
Sì.
Ora, di lì Zingaretti ha frequentato la scuola di odontotecnico. Ecco, dico, è quello il problema. Credetemi, liberatevene.
Questa bella bisdrucciola perché, della lingua italiana, liberatevene.
Perché tu conosci i tuoi polli, diciamo così, Gino.
Sì, vi dico, garantisco io, cioè, liberatevene, metteteci chiunque altro.
Grazie, Gino. Non abbiamo di queste potenzialità.
Guarda, che Gino dice una cosa sacrosanta: c'è bisogno di studiare, c'è bisogno di cultura politica all'altezza della situazione globale. Questo è il compito che avrebbe di fronte la sinistra. Uso il condizionale perché nessuno ci pensa. Stanno lì a discutere se andare con 5 Stelle o non andare con 5 Stelle. Sembrano la bella che poi nessuno se la piglia. Non mi ricordo com'era la cosa. Non è questa la politica, non è questa la sinistra. La sinistra deve capire come oggi si produce in Occidente, come si sopravvive alla concorrenza cinese senza morti e feriti. Insomma, c'è un quadro totalmente inesplorato di produzione di cultura politica e di analisi, prima di tutto, ovviamente, di questo mondo, di cui nessuno si occupa. Sì.
elettoralmente funzionerebbe? Boh. Avevi un atteggiamento molto legato.
Non me ne frega niente dell'avverbio elettoralmente. Non me ne frega niente. Quello che ti sto dicendo io è che tu hai di fronte un compito epocale, cioè c'hai da tornare da Lenin a Marx. Siamo invasi dalle zanzare, stamattina c'è un'invasione vera. Prenditi 5 anni. Perché se mi anche vinci, come abbiamo fatto in passato con D'Alema, poi con Renzi, per miracolo, per acrobazia, le
togli
elezioni...
Togli al punto di partenza.
Ma sì, perché non sei preparato a governare. Ci vogliono nuove idee, ci vogliono su scala mondiale, eh. Obama è la stessa zuppa, cioè se arrivi lì
e fai
la versione della destra ben educata, temperata, non si va da nessuna parte. Poi la gente alla volta dopo vota l'originale, perché di te giustamente non si fida.
Assolutamente. Per chiudere il discorso di prima, ricordiamo che l'Iran non ha mai iniziato una guerra. Questo è interessante. Per cui, come dire, spesso fa la voce grossa, minacciosa,
che erroneamente,
contro Israele, eccetera, eccetera, però di suo non ha mai iniziato una guerra.
No, e di più è sempre stato l'ospite scomodo, no? In tutta la mezzaluna fettina, insomma, in tutta quella fascia che va dalla Mesopotamia fino all'Afghanistan. È sempre stato l'ospite scomodo perché è l'unica a grande maggioranza sciita.
In Iran la chiamano la guerra imposta.
Sì. Noi erroneamente si mettono sempre sullo stesso piano. È una guerra che fa 1 milione di morti, di 7 anni tra l'81 e l'88 ed è una guerra, la prima, poi c'è la seconda in Kuwait scatenata dall'Iraq. Oggi queste cose le sappiamo abbastanza facilmente. Io però volevo portarti su Libra.
Parliamo di Libra, assolutamente.
Che
cambiamo
non è
argomento.
La Libra con una B in più.
E però c'è un messaggio sul WhatsApp. Iran a parte, noi figlioli si continua a non sapere dove metterli per 3 mesi. Noi figlioli non sappiamo dove per 3 mesi. I nonni due in avanti devono lavorare fino a 70 anni, gli stipendi sono miseri, i campi estivi non ci si possono permettere, delle terrei e classisti i camp. Che si fa? Si scaricano in comune la mattina o si decide proprio della scuola, così, e per tante cose non si può andare avanti, dice Luca.
Centri estivi, questo sarebbe, ora diciamo, il problema è molto molto sentito.
Naturalmente. Che volevi dire di Libera? Che cos'è Libera?
Allora, ti spiego quello che io credo di essere riuscito a capire. Allora, intanto c'è una questione tecnologica, che è il famoso blockchain. Il blockchain credo che sia la generazione, però naturalmente facciamo appello a tutti gli ascoltatori che sono sicuramente meglio informati di me, generazione automatica da parte delle macchine di algoritmi in grado di assicurare una protezione, una sicurezza delle operazioni finanziarie senza, ecco il punto secondo me, l'intervento di mediatori. Il blockchain è una parte originale processo di disintermediazione, no? Per cui i giornalisti vengono sostituiti dalle app di WhatsApp, dalle chat di WhatsApp, ho sbagliato la chiamata. Qual è l'utopia? Fare a meno delle banche, cioè fare un sistema in cui le transazioni governate in modo impersonale e quindi anche imparziale da queste macchine si svolgono tra i privati, e quindi sono i privati tra loro che si prestano denaro. Questa è l'utopia. Poi che cosa c'è? C'è il fatto che tu hai il venire fuori in maniera abbastanza prepotente e accelerata di una parte di scambi e di consumi commerciali, Amazon, Google, eccetera, gestibili in questo modo disintermediato, cioè senza bisogno potenzialmente della moneta. Nel senso che te fai PayPal, c'hai una carta di credito prepagata, acquisti direttamente in internet, cioè non tiri mai fisicamente il denaro fuori di tasca. Ovviamente è un processo governato dalle ICT, dalle Information and Communication Technologies. Qual è il ragionamento che fa Facebook? È un ragionamento molto dentro a tutti questi colossi del web, che è un ragionamento monopolistico. Più che monopolistico, un ragionamento direi imperialistico, no? Amazon nasce come un grossista di libri e diventa poi il grande supermarket mondiale. Google inizia come un motore di ricerca e alla fine ti fornisce il modo come fare la pubblicità, il modo come mettere in piedi l'impresa, il modo come governare le riunioni, come fissare gli appuntamenti. C'è questa tendenza imperialistica, cioè sopravvivi solo se diventi sempre più grande, solo se diventi capace di coprire l'interezza tendenzialmente dei bisogni umani. Allora, in questa tendenza imperialistica, Google, Facebook dicono: beh, noi possiamo anche sostituire le banche, perché Amazon ci dà i prodotti. Infatti, chi è che si è subito schierato a favore di questo progetto Libra, di una moneta elettronica? Finora questi Bitcoin, insomma, hanno avuto vita molto, molto, come dire, travagliata. Perché? Perché non c'è dietro grossi soggetti, ci sono alcuni imprenditori, avventurieri del web. Il problema è che poi c'è sempre da tornare a bomba, cioè da una parte o dall'altra, all'inizio, alla fine, in mezzo di una certa catena di scambi, c'hai bisogno di convertirli in dollari, in euro, cioè c'hai bisogno di qualcuno che ti dia: ok, te li piglio e te li cambio in queste valute. Però qual è, le cose da dire sono due. Prima di tutto, anche le nostre banconote sono frutto, c'è tutta una discussione filosofica su cosa sia il denaro.
Certo.
Perché fino all'Ottocento dentro c'era nelle monete c'era un pezzettino di oro o d'argento, cioè corrispondevano fisicamente a qualcosa,
a un
di
deposito
valido, valido perché è raro. L'oro diventa, perché? Perché ce n'è poco e quindi chi ce l'ha ha un certo valore e lo scambia. Abbandonato il bimetallismo, come si diceva, e quindi usando la via simbolica della carta, tu hai fatto un'operazione molto simile a quella del Bitcoin adesso. Cioè tu hai detto: signori, sì, qui c'è scritto Mario Draghi. Mario Draghi teoricamente
dovrebbe,
si impegna,
garantire,
sì, che su questo foglio di carta te lo scambia con un piccolo pepita d'oro che lui tiene nei suoi forzieri, no? Ora, questo sembra buffo, però in realtà poi le grandi crisi, 71, Nixon che sospende la convertibilità del dollaro in oro, hanno tutto questo elemento, cioè di tornare a bomba a un certo punto.
Esatto.
Cioè questa carta dice: sì, noi tutti ci fidiamo, ovviamente, perché è molto comodo, perché si portano in tasca, perché se andare in giro con la carriola piena di lingotti d'oro...
Perché è inaccettabile l'idea che è soltanto carta.
Esatto.
È inaccettabile l'idea che è soltanto carta, altrimenti siamo tutti ricchi, nel senso che mettiamo la zecca a stampare senza sosta e distribuiamo del...
Allora, non è questa così, è la strada poi di Maduro, no? Perché naturalmente cosa fa poi l'analfabeta, insomma, o perlomeno la persona così, il furbo. Perché Salvini secondo me è molto tentato da questa, il furbo non intelligente. Vabbè, se il problema è questa carta, io l'aumento. Inflazione credo sia al 10.000% in Venezuela. Cioè se tu anche nella moneta virtuale di carta smarrisci il nesso con qualcosa di valido oggettivamente, con un valore d'uso e quindi di scambio come l'oro, qualcosa di prezioso, e poi le carte vanno a 48.
Ma Libra costituisce una minaccia per l'attuale equilibrio mondiale, per l'attuale sistema economico?
Dunque, chi è che si è sentito subito minacciato e ha deciso quindi di collaborare? Le carte di credito. Perché le carte di credito sono minacciate? Perché in questo processo di disintermediazione potrebbero essere le prime a essere parte...
Beneficiarne.
No, a essere cancellate. Se io creo una nuova moneta, Libra, che viene gestita da Facebook, Amazon, Google, che io governo su quei circuiti, non ho più bisogno di quello che adesso è il tornare a bomba.
Certo.
Perché
certo.
Tu paghi su PayPal? Che hai dato una carta di credito. In quella carta di credito ci hai messo, anche quando è una carta prepagata e quindi non accede direttamente al tuo conto in banca, ma ci hai messo
dei soldi veri.
Allora il discorso qui è fare a meno delle carte di credito e quindi delle società finanziarie che ci stanno dietro. L'utopia è molto allettante, perché significherebbe la fine di Goldman Sachs, la fine posticipata di Lehman, cioè la fine dei soggetti che nel 2008 ci hanno messo in braghe di tela. Questo comporterebbe una grande scommessa. Infatti oggi, diciamo, il peso di Facebook è un peso, come dire, un po' drogato, perché Facebook obbedisce a questa logica imperialistica, io sopravvivo soltanto se continua a ingrandirmi, che è una logica tremenda, perché poi appunto li porta al centro degli scandali, Cambridge Analytica, il problema della privacy, cioè è un'esistenza molto tormentata questo cedere continuamente al sogno imperialista di poter coprire tutti i bisogni umani. Però diciamo, la storia che cosa ci dice? La storia ci dice che, come nella storia dei media, siamo consumatori plurali. Nessun nuovo medium porta alla scomparsa di quelli precedenti, nonostante le migliaia di profeti che dicono il libro è finito
e di libri scritti,
i dischi sono finiti, le radio sono finite, in realtà ci sarà una convivenza di vecchi e nuovi strumenti.
Abbiamo un messaggio audio e una telefonata che prendiamo subito. Pronto, buongiorno. Pronto?
Pronto?
Eccoci. Prego.
Buongiorno. Ma ha già detto tutto Giovanni, non si può mai dire nulla perché è stato come al solito esaustivo. È chiaro che sulle monete, la libra, sicuramente c'è il desiderio del potere, il capitalismo imperialista, poi c'è semplicemente il fatto che le carte di credito prendano un 2-2,5% di agio.
Bravo, già, sì.
A Amazon prenderanno meno, però io pago per esempio con PayPal attraverso la carta di credito, quindi rimangono tanti soldini attaccati, e su un business mostruoso come quello di Amazon o quello di Google, sono tanti soldi. Ma qui, direbbe Gozzini, deve intervenire la politica. Come all'inizio del Novecento in America l'antitrust costrinse le banche grosse a suddividersi e a diventare banche degli stati, perché le banche americane non sono così grosse anche prima delle crisi di quanto potevano essere vista la grandezza degli Stati Uniti, perché erano state obbligate a dividersi, come successe alla Bell Telephone and Company, che fu costretta a dividersi in 50 cose. Infatti crearono le finanziarie che crebbe tanto JP Morgan e queste altre, perché su queste l'antitrust non mise. Ma è chiaro che è il futuro, voglio dire. Cosa cambia per me tra usare la carta di credito e la libra? Niente, fra l'altro, malgrado tutte le cose che si può dire, io mi fido più di Facebook che di Bitcoin, detto in maniera, io che non me ne intendo, poi c'è una mia che ne intende, ma ora probabilmente sta dormendo il grande ristoratore, quindi non può intervenire. No, è espertissimo il grande ristoratore.
Ah sì?
Una cosa incredibile, ma ridotta al lumicino, ho provato a parlarne e mi ha distrutto sull'argomento. Ecco questo. E sull'Iran poi tra l'altro va sottolineata una cosa, secondo me, pur con tutti i distinguo di tutta la mezzaluna fertile, è l'unico paese che ha una qualcosa che si avvicina alla democrazia, delle elezioni libere su candidati scelti sostanzialmente, perché c'è il consiglio e decide, però rispetto a tutti gli altri paesi è grasso di cola, insomma, direi.
Gianni, grazie.
Bene, ciao, buona giornata.
Grazie, buona giornata. È un discorso complesso, anche perché tra le altre cose queste cose vengono date in pasto a persone che avrebbero bisogno di prendere un anno sabbatico per studiarsene. Invece noi le subiamo fondamentalmente.
Cioè, ci sono anche dei...
Arriva l'onda e questa onda ci travolge.
Ci sono dei test sull'alfabetizzazione finanziaria. È una materia molto molto complicata. Perché? Perché è una materia che si basa sulla fantasia. Quando te perdi il nesso con il campo di grano, con la fabbrica, ho prodotto tot, scarpe, con queste robe fisiche, vai e viaggi in questo mondo di simboli, no? Appunto la carta, la banconota e le cose, lì ti si moltiplicano le possibilità di invenzione e creatività umana. Se tu vai a parlare con un promoter finanziario, ti propone una panoplia di prodotti finanziari,
non capisci niente.
Ci sono degli studi infatti di sociologia economica, dicono guardate, il 90% di noi, degli investitori che hanno 2 lire e per non tenerle sotto il materasso vanno a comprarsi sta roba, non sanno minimamente che cosa stanno comprando. Le banche lo sanno e le banche, l'abbiamo già detto, sono un business molto strutturalmente vicino al malaffare. No, perché? Perché tu deporti i tuoi 100 euro in banca, no? Li depositi. La banca che fa? Mica te li tiene lì. La banca li investe, li presta ad altri. E quindi, diciamo, questa è la leva finanziaria, il moltiplicatore, no? quei 100 euro che tu pensi siano in banca sono diventati altri 100 euro che vanno in prestito su un mutuo, e quindi si raddoppiano. Poi quel mutuo si viene addirittura a coprire da un altro certo, prodotto certo. finanziario per garantirlo, e quindi diventano 300. Cioè, questa è la leva finanziaria. Noi viaggiamo, prima della crisi del 2008, ma insomma dopo non è che siamo scesi tanto, 20-1. Cioè, per quei 100 euro che noi portiamo in banca a depositare si moltiplica il volume di operazioni del tutto artificiali, perché l'unico denaro che c'è stato fisicamente trasportato in banca sono quei 100 euro per 20.000, per quanti sono? 20-1, insomma.
C'è un messaggio audio su WhatsApp, ascoltiamolo.
L'hanno posto come un baratto elettronico, secondo me, Emilio da Pisa.
Un baratto elettronico?
Sì, esatto.
È corretto?
È corretto il termine baratto. Nel senso che tu
io che do,
tu dai questa moneta, cioè devi comprare un paio di scarpe su Amazon,
sì.
E poi ci torniamo su Amazon, perché bisogna anche svelare,
anche se manca un minuto,
tu paghi con una moneta che circola soltanto all'interno di Amazon, di Facebook e di Google, quindi è un baratto, nel senso che all'interno di quell'universo,
capito,
tu scambi scarpe contro libra. E libra è qualcosa che viene riconosciuto anche all'interno dell'universo. Vi ricordo che ogni acquisto, io per primo, che facciamo su Amazon, risparmiando tantissimo delle volte, comporta la scomparsa della rete della vendita al dettaglio. È la morte di un bottegaio o di un piccolo imprenditore. Perché il piccolo imprenditore, oggi Amazon è rapace, arriva appena c'ha un prodotto che c'ha un minimo di diffusione di vendita e gli dice: ok, te lo vendo io, quindi ti garantisco negli anni a venire una fonte certa, però i prezzi li faccio io, dice Amazon. E quindi ammazzo tutti quelli che stanno nel mezzo fra il tuo prodotto e me.
Questo ricordiamocelo sempre.
È l'imperialismo, capito?
Cioè, e dopo non ci lamentiamo, dice non c'è più i piccoli negozi, colpa del sindaco, eccetera, eccetera. Le 9:30 in questo momento, Popolare Network arriva in ritardo, come spesso purtroppo accade, è venerdì 21 giugno 2019, il giorno più lungo dell'anno probabilmente, o giù di lì. Gianni Cozzini, grazie.
Grazie a voi.
E ci risentiamo venerdì prossimo, restate con noi, l'ultima parte di Controradio Estate subito dopo il GR.
Controradio Estate, musica, notizie, approfondimenti, FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi, questa è Controradio.